Arcipelago Libri. 10 isole nel mare della narrativa e della poesia. Un programma a cura di Carlo Floris. Benvenute e benvenuti a L'Autoradio e al podcast Arcipelago Libri. Abbiamo aperto questa seconda puntata un po' passeggiando con Walking, uno dei tre brani di Andrew York che sentiremo quest'oggi, tutti eseguiti dal maestro Sandro Lazzeri, sardo di nascita e dalla nascita, concertista, sia come solista che in diverse formazioni cameritistiche, ospitato in molti paesi in giro per il mondo. L'inchiesta narrativa di oggi è su Le cose inutili di Carlo Sperduti, edito dalla Perugina Piedi Mosca in questo 2020. Non è un libro inutile, tutt'altro. Pur trattandosi di una riedizione, riveduta e traslata nel tempo, siamo sicuri che questa lettura regalerà quell'espressione, per citare lo stesso autore, a un tempo sognante e attenta che si conviene, da che mondo è mondo, alla fruizione della buona letteratura. Carlo Sperduti è, pecapisse, come si dice in terra umbra, quell'uomo immerso in un mondo pieno di storie, pubblicate da editori indipendenti, luogo magico che si chiama Libreria Mannaggia, in via Cartolari 8, a Perugia, in pieno centro storico. La sua scrittura mi ha ricordato, con la sua variegata alternanza di stili, quella di Georges Perec, con giochi di parole tipici dell'Oulipo, l'Officina di Letteratura Potenziale, di cui faceva parte anche Queneau e Calvino, per dire, con acrobazie lessicali, morfosintattiche e strutturali che sorprendono ogni volta il lettore. La storia non è facile da sintetizzare, ma ci proverò. Vlado Merletti torna, dopo un lungo viaggio, al Baranoia, dove ritrova la proprietaria, la signora Linda, le cameriere Marca e Davida e gli amici Amando e Gioio. La sua storia, che si muove tra il 2019 e il 2028, con continui flashback e flash forward, si intreccia con quella della moglie Irene Abbandando e del giovane Antonio, oltre che con quella, molto surreale, della figlia Marilena e di Fosco Bruno Toddottidi, libraio dalle larghe vedute e dalle scarse vendite. Tante le cose inutili, un gamberetto fritto, una tavoletta Ouija, un guantone da pugile rosa, un cerotto, una lancia, una bacca, una ciotola. Noi abbiamo scelto di leggere per voi la storia delle Mu Tandem. Sentiamo ora Snow Flight di Andrew York, eseguito da Sandro Lazzeri, e cominciamo con l'intervista a Carlo Sperduti di Sara Picchiarelli.
Ciao Carlo, che rapporti hai con l'Umbria?
I miei rapporti con l'Umbria sono ottimi, come spesso accade nei casi di reciproca stima in cui ci si vede poco. Sono un uomo da interni, direi, siano essi casalinghi o lavorativi, e di solito guardo l'Umbria più che altro da una finestra che da sulla valle, senza conversarci troppo se non dopo il quarto bicchiere. Nonostante ciò, è come se non si fosse mai interrotta tra me e l'Umbria un'unica lunghissima e amena chiacchierata. Sarà che mi trovo comunque al suo interno, cosa che forse può essere scomoda per l'Umbria, benché non abbia mai manifestato fastidi, ma insomma ognuno vede come sia scomodo avere un altro dentro, ma non per me, che volentieri mi rinchiudo, e dunque per questo mio essere all'interno dell'Umbria il nostro legame è vivo per definizione, oltre che per diletto. In conclusione, da quasi 5 anni, da quando mi sono trasferito a Perugia, non ho mai risposto a una domanda del genere. E come vedi, non è che ci fossimo poi persi un granché noi, e nemmeno l'Umbria, mi sa.
Nel libro abbondano elenchi strabordanti di cose inutili, che però suonano indispensabili alla sopravvivenza stessa dei personaggi. Quanto sono fondamentali le cose inutili?
Le cose inutili sono fondamentali nella misura in cui sono la materia di cui siamo fatti. È questo almeno ciò che viene fuori dal libro, e lo dico subito, non c'è da fidarsi di questo libro, in cui le cose inutili sono tutte, dalla prima all'ultima. Non si possono elencare tutte, ma come detto tu, nel libro ci si prova comunque, perché le sconfitte annunciate sono sempre tentatrici. E l'inutilità è una nozione neutra, non c'è un giudizio positivo o negativo su queste cose definite inutili. Sono piuttosto constatate le cose inutili, così come si constata l'esistenza di una valle o di una finestra. Sta a noi, a me, dare una direzione e un senso, oppure rifiutarci o rifiutarmi di dare una direzione e un senso alle nostre o mie constatazioni. In poche parole, è come se mi presentassero la mia esistenza. Piacere Carlo, piacere la tua esistenza. Bene, questa è la mia esistenza. Cosa me ne faccio? Silenzio imbarazzato. Chissà se avremo qualcosa in comune di cui parlare, o ci limiteremo a bere e ad ascoltare musica nel silenzio imbarazzato per sempre.
La letteratura appare come una grande protagonista in questo testo. Tante le voci letterarie che sembra di sentire mentre si legge. Quale scrittore o quale letteratura ha maggiormente influenzato la tua penna?
Sono influenzato, immagino, da ogni cosa che leggo, continuamente, nel bene o nel male. Quindi, per rispondere davvero a questa domanda, dovrei comportarmi come il mio libro, redigendo una di quelle liste interminabili di cui si parlava, aggiungere un capitolo inutile alle cose inutili. Ma per farla breve, credo che le influenze più facilmente rintracciabili nelle cose inutili, e quindi in un periodo della mia scrittura che va più o meno dal 2010 al 2015, anno in cui il libro è stato pubblicato per la prima volta, passino per dosi massicce di letteratura francese del Novecento, con particolare riferimento al gruppo dell'Oulipo o a personaggi anomali come Raymond Roussel o Boris Vian, per molta letteratura ispanoamericana, tra cui non posso non citare Borges e Cortázar, se non altro per indicare una linea che molto ha contato e molto conta per me, per la presenza sotterranea di Calvino nelle sue vesti più fantastiche, per l'umorismo di Campanile, per l'ammirazione sconfinata che nutro per Manganelli e Gadda, e per una spruzzata non trascurabile di classici ottocenteschi del primo Novecento di genere fantastico e avventuroso, per intenderci con 3 nomi rappresentativi: Poe, Stevenson, Verne.
Nel tuo romanzo, Fosco Bruno Todottidi, come te, ha circa 40 anni ed è proprietario di una piccola libreria indipendente in cui dispensa consigli di lettura, cito, a una clientela non molto numerosa, ma nei suoi limiti decisamente variegata e stimolante, dalla contenuta affluenza, un po' come quella di Mannaggia, insomma. Visto che anche tu fai il libraio, posso approfittare per chiederti, citandoti, un consiglio per una lettura scorrevole ma allo stesso tempo profonda, leggera ma non per questo superficiale, riflessiva, senza essere pedante, impegnata ma romantica, attuale ma universale, solare ma linconica, educativa ma neggevole, saggistica ma nualistica?
Una precisazione doverosa. All'epoca della stesura del libro non facevo il libraio e l'idea non era neanche lontanamente in ballo, quindi la presenza di Fosco Bruno Todottidi nelle vicende delle cose inutili non è da considerarsi in alcun modo come ammiccamento autobiografico o compiacimento metalibresco. Piuttosto, io sono lo studente Antonio, il più inetto, inane e passivo personaggio del libro, quello che potrebbe legittimamente domandarsi: ma cosa sta succedendo? Chi sono io? Cosa ci faccio qui a ogni peso spinto? Detto questo, e rilevata di sfuggita la mia distanza di sicurezza dei 40 anni, ancora per poco, lo ammetto, mi fa piacere consigliare un contemporaneo, dato che prima ho nominato solo gente morta. E mi fa doppiamente piacere perché non solo corrisponde alle tue richieste, ma addirittura le eccede. Consiglio un libro breve breve in cui c'è tutto. L'imitazione del vero di Ezio Sinigaglia, pubblicato da Terra Rossa Edizioni.
Questo libro l'hai pubblicato già nel 2015 con caratteri mobili, ora nel 2020 con piedi mosca, nel 2025 sai già con chi pubblicarlo?
Difficile dirlo, il ciclo naturale di pubblicazione delle cose inutili funziona più o meno così. Conosco una casa editrice il cui lavoro mi piace, la seguo per un certo tempo, magari anni, a un certo punto viene fuori l'occasione per pubblicare un libro con detta casa editrice, il libro si pubblica, si intitola Le cose inutili, la casa editrice chiude a stretto giro. Nasce una nuova casa editrice e il ciclo si ripete. Ora, i problemi sono due. Uno, il nuovo editore non esiste ancora poiché è regola che nasca dopo la chiusura del precedente. 2. Piedi Mosca Edizioni non accenna a voler chiudere con mio grande disappunto e anzi proprio in questi giorni escono due nuovi titoli. Capisci che in queste condizioni ogni progettualità è impedita.
Se fossi messo alle strette e dovessi scegliere tra il mestiere di libraio e quello di scrittore, quale sceglieresti e perché?
La domanda presuppone uno scenario in cui fare lo scrittore potrebbe essere il mio mestiere, ipotesi che presuppone a sua volta che da quel mestiere, la scrittura, ricaverei il denaro necessario al sostentamento della mia persona. È un'ipotesi, voglio essere onesto, affascinante e fantasiosa in egual misura, e dunque non ho dubbi, farei il libraio. Troppo comodo starsene a casa in pantofole a scrivere scemenze e farle passare per lavoro mentre c'è gente che sgobba dalla mattina alla sera, signora mia.
Secondo la tua esperienza e le tue aspettative, il primo milione di euro lo guadagnerai facendo il libraio o continuando a scrivere?
Sicuramente continuando a scrivere e più precisamente a scrivere una storia di cui sono il protagonista e in cui guadagno 1 milione di euro scrivendo la storia in cui li guadagno.
E l'ultima domanda, non ce ne voglia l'originalità, è sempre la stessa. Che consiglio daresti agli aspiranti scrittori in ascolto?
Di scrivere in media una riga ogni 10.000 pagine lette, a patto che quelle 10.000 pagine siano buone e che le si sia lette con spirito critico, di non pubblicare per nessun motivo con un editore che chieda un contributo economico in qualsiasi forma ai suoi autori, di tener presente che qualunque definizione univoca di letteratura è allo stesso tempo parziale, vera e falsa.
Entriamo ora nel romanzo Le cose inutili con due letture. La prima vede il tuttologo Vlado Merletti rimettere piede al baranoia della signora Linda dopo il viaggio di cui abbiamo parlato. La voce di Vlado è di Fabio Furiosi, 37 anni di vita perugina, con impiego nel privato e, nel pubblico, attore con le compagnie Breakfast Club di Marciano e Canguasto di Perugia. Linda è Valentina Testa, nata in terra di Salina, di fronte al mare, e ora, cresciuta, neurolinguista e docente di teoria della comunicazione, e, come Vlado Merletti, gran viaggiatrice, oltre che attrice. La voce narrante di Michele Bandini, attore e regista Folignate, cofondatore della compagnia Zoe Teatro, e, tra le altre cose, direttore artistico, insieme a Emiliano Pergolari, dello Spazio Zut di Foligno.
Nel tardo pomeriggio estivo in cui Vlado Merletti, tuttologo, rimise piede sul terrazzo del Baranoia, tutti i tavoli all'aperto erano beffardamente occupati. Le ombre si stendevano in ogni dove lunghe e intrecciate, facendo reticolo della pavimentazione esterna a ottagoni di cotto, resa impeccabile dalle cure della signora Linda. Non essendo il Baranoia equipaggiato di tavoli all'interno per ragioni di ristrettezza perimetrica, Vlado Merletti concluse che non vi sarebbe stata una sola sedia utile allo scopo di appoggiarvi le chiappe. La signora Linda si divideva come sempre tra il bancone, la cassa e l'area riservata ai consumatori. Le cameriere, Marca e Davida, gaudio costante per gli occhi allupati di ogni età e sesso, svogliatamente scribacchiavano ordinazioni. Gli studenti prendevano aperitivi e discutevano sulle sorti della serata a venire. Gli intellettuali prendevano aperitivi e discutevano sulle sorti degli intellettuali. Gruppi di 3 o 4 individui prendevano aperitivi senza prendersi la briga di essere studenti o intellettuali e discutevano sulle sorti di ognuno a turno. Amando e Gioio, ubriaconi di un'incerta età e dalla lunga carriera, prendevano aperitivi e discutevano sulle sorti dei propri fegati. Gli aperitivi prendevano ad accumularsi. Vlado Merletti accumulava impazienza. Finalmente Linda lo identificò. Incredulamente si appressò, inavvertitamente lo pestò, rapidamente si scusò, contestualmente lo analizzò e villanamente sentenziò.
«Signor Merletti, ma quanto è invecchiato? Era ora che si facesse rivedere, andar via così alla chetichella, senza dir niente a nessuno, a sua moglie, a sua figlia, a noi del bar, a Marche e Davida, ad Amando e Gioio, metterci di fronte al fatto compiuto e dopo quel che è accaduto. Mi racconti, su, mi racconti!» È quasi un anno che non abbiamo sue notizie. Credevamo tutti fosse disperso, o peggio ancora, Dio non voglia, mi perdoni.
Sbarrò gli occhi.
Morto.
Concluse. L'esimio signor Merletti Vlado si fece carico di un'energia grattata a due mani prima di imbarcarsi in una replica poco inerente al messaggio di Linda.
Se,
incominciò.
Signora,
continuò.
Linda,
nominò.
Si potesse tirar fuori un tavolo da qualche parte, dato che di spazio ce n'è, e posizionarlo nello spazio che c'è per farmi accomodare, così che io possa assorbire un aperitivo al pari di tutta questa comoda gente, le sarei infinitamente grato.
Ma certo, signor Merletti, mi scusi tanto.
Fu la risposta di una arrossita Linda.
Che maleducata che sono, che screanzata che sono, che imperdonabile cretina, che inospitale megera, che lurida stronza che sono. Le porterò una sedia, così potrà condividere il tavolo con quei due.
Additò Amando e Gioio a un trasecolante Vlado.
Nel frattempo perché non va a fargli un saluto? Parlano spesso di lei, con nostalgia e qualche volta si mettono a...
Si avviò Linda verso il magazzino per prelevare una seggiola troncando nel mezzo le ciance. E mentre si avviava a denti stretti, le uscì di bocca un'aggiunta, proprio nell'istante in cui le saltava agli occhi un frammento di tarallo al centro di una mattonella e annotava mentalmente il dovere di asportarlo.
Che puttana impertinente che sono!
Sapete cosa sono le mutandem? Un oggetto molto stravagante, ma dall'enorme successo commerciale. Scopriamole insieme con Michele Bandini.
L'invenzione delle mutandem aveva procurato alla signora Abbandando notorietà internazionale, fruttando somme di denaro non contenibili in queste pagine. I fatti erano accaduti all'epoca della separazione dal marito, quando un estro fino ad allora sonnecchiante si era destato di buon umore, con la ferma intenzione di recuperare il tempo perduto. La signora Abbandando aveva così concepito la sua idea luminosa, e di lì, all'apertura del primo punto vendita specializzato, il passo era stato breve. Nel volgere di un anno o poco più, gli esercizi commerciali in città erano diventati 3, attirando l'attenzione della stampa di settore. 12 mesi dopo, la regione poteva vantare una 15 di negozi di mutandem. 24 mezzi mesi dopo, se ne contava almeno uno in ogni regione d'Italia. La Francia, l'Inghilterra, la Germania e il Belgio furono i primi paesi esteri a dimostrare un forte interesse per il rivoluzionario indumento, nonostante il suo nome, tradotto, non avesse lo stesso fascino della versione originale. Il fenomeno delle mutande di coppia aveva assunto così dimensioni prima europee e poi intercontinentali. A dispetto di ciò che un'intuizione di questo tipo potrebbe evocare nelle fantasie della maggior parte dei senzienti, la signora Abbandando non aveva pensato in prima battuta ad applicazioni erotiche delle mutandem. Il primo modello era stato concepito come espressione di un amicale attaccamento laterale. Solamente in seguito si erano aggiunti altri modelli, il frontale e il posteriore, e alcune varianti di genere si erano affiancate al modello basico per uomo e donna. Inutile dire che i fenomeni di travestitismo non tardarono a manifestarsi, talvolta orientati alla mera provocazione o guidati dal gusto per l'esibizionismo. Più spesso genuine affermazioni di identità. Coppie di donne presero a indossare mutandem da uomo o per uomo e donna, così come coppie di uomini indossavano mutandem da donna o per uomo e donna. Neppure infrequenti furono i casi di coppie eterosessuali che indossavano mutandem per soli uomini o per sole donne. In poche parole, tutte le combinazioni possibili incontrarono il favore di nutrire fetti di acquirenti. Le polemiche dei ben pensanti non riuscirono a intaccare la serenità della signora Abbandando, che a testa alta continuava il suo glorioso percorso nel mondo dell'abbigliamento e progettava di persona, instancabilmente, di stagione in stagione, nuove collezioni, divenendo simbolo vivente di intraprendenza e lotta al pregiudizio.
I nostri consueti consigli per godere al meglio la lettura di questo romanzo. Entrate in libreria, acquistate il libro Le cose inutili di Carlo Sperduti, edizione Piedimosca, trovate lì stesso un posto dove sedervi e cominciate a leggerlo. Possibilmente entrate proprio nella libreria Mannaggia, a Perugia, chiedete una copia del romanzo, pagate, mi raccomando, poi adagiatevi nel comodo divanetto e, per qualsiasi cosa, chiedete lumi al libraio. Terminiamo questa inchiesta narrativa salutandovi, come di consueto, con un distico alla Agatha Christie. 10 libri e 10 autori all'autoradio si presentarono. Uno fu Carlo Sperduti, solo 8 ne restarono. Inizia ora l'inchiesta poetica condotta da Maria Borio su Umberto Piersanti, una delle figure più importanti della letteratura italiana contemporanea. Ma prima, il brano Sherry's Waltz di Andrew York, eseguito dal maestro Sandro Lazzari.
Umberto Piersanti, iniziamo questo dialogo a partire da alcuni tuoi testi inediti che fanno parte di un libro di prossima pubblicazione. Sono poesie legate a due focus principali, quello della natura e della memoria del passato. La natura è quella della campagna dell'Italia centrale, dell'Appennino, e ad esempio compaiono alcune parole chiave come ciocco oppure pula, di cui magari ci potrai svelare il significato, legate appunto a questi paesaggi, a questi spazi, a queste geografie, ma anche a una eredità contadina. Sì, perché l'eredità, così come la memoria e il remoto, sono l'altro polo tematico importante, credo, di questo tuo nuovo libro. Ecco, la natura e la memoria rispetto al contemporaneo e anche al momento storico che stiamo vivendo in questo 2020 piuttosto frastagliato. Ecco, come pensi che possano essere una interpretazione, una lettura oppure un'ancora, no? E attraverso essi la poesia che cosa può raccontarci, quale immaginario può rappresentare?
Natura e memoria sono strettamente intrecciate, Maria, nel mio lavoro. La natura non è tanto quella che vedo, ma quella che ricordo, una natura antica, dove i sentieri sono più numerosi delle strade, oppure gli stradini, come dicevamo noi nei nostri campi. Una natura piena di macchie e di rumori, di animali selvatici, dove ogni tanto si levava il fumo dalle case dei contadini. E hai detto molto bene, c'è una lingua che ricorda quella dell'Italia centrale, in particolare quella appenninica, direi marchigiana e umbra più di ogni altra. Ti faccio un esempio, non c'è solo ciocco, ma noi diciamo cerqua, oppure pensa a greppo, che è un termine italiano, però concentrato sul nostro territorio. La pula, molti ragazzi anche della mia zona non sapevano più cos'era quella polvere che si levava durante la battitura. Allora, è un'ancora, è una polemica. Non è una polemica, la natura e la memoria non sono una polemica contro il mio tempo. Non sono Olmio Pasolini che contrappongono a questo tempo negativo un tempo autentico. Che cosa sono allora? Sono una percezione di vita totale, un senso di risposta allo scorrere del tempo, un senso che c'è qualcosa che permane e rimane. In questo c'è il valore salvifico della memoria.
Natura nella memoria. Ecco, trovo molto interessante la riflessione che fai sull'idea di tempo autentico, riprendendo Pasolini con le giuste differenze, perché la tua scrittura non parla certo di un'opposizione tra l'autenticità del mondo contadino e l'inautenticità del mondo industriale, capitalistico. Siamo anche in un altro tempo. Che cos'è per te l'autenticità?
Nella memoria noi viviamo i nostri miti. Un personaggio d'un mio romanzo, L'uomo delle Cesane, dice: una volta passati, sogni e ricordi sono la stessa cosa. Ecco, c'è una natura che balugina nel ricordo. La natura del mio fosso, una natura più isolata, più solitaria, una natura non ancora assediata dalle ville nuove, dalle case che stanno prendendo possesso lentamente anche delle mie Cesane. Memoria e natura e tempo. Che cos'è l'autenticità? E l'autenticità è il vivere la totalità. Se io sono in un casolare, magari nella tua splendida campagna umbra, e il sole mi fa anche il favore di scendere in quell'ora in un tramonto meraviglioso, io vivo la vita con un'intensità che non posso raggiungere nella quotidianità. E questo vale sempre, vale moltissimo. Poi naturalmente, se non sono solo, ma ho una donna vicino, e siamo un uomo e una donna al centro dell'universo, e ci sentiamo tali e soli, questo è ancora più importante. Io non intendo polemizzare contro il mio tempo, lo vivo, ma la memoria dà un senso, come ho scritto, alla mia giornata. Memoria importante, memoria e natura. Fuori della ferialità sono quello che ti fa percepire la vita con una vera intensità.
Io credo che la poesia sia quel genere letterario che consente di percepire l'esperienza o anche la tradizione filtrata dall'esperienza con intensità. La poesia è il genere dell'intensità e quindi una via per quella intensa totalità o intensità totalizzante di cui parlavi, per qualcosa di autentico. Vorrei chiederti ora come intendi il discorso del mito e quindi anche il rapporto con i classici. Te lo chiedo anche perché poco tempo fa è stato assegnato il Nobel per la letteratura a Louise Gluck, la poetessa americana la cui poetica è legata al mondo dei classici, dei miti, che non vengono trattati in modo, come dire, filologico, ma in modo organico, con una rielaborazione organica, come se ad esempio Achille potesse rivivere nel presente, rivivere come un personaggio reale nella contemporaneità. Ecco, il tuo rapporto con il mito invece e con il mondo dei classici come si colloca? E in base a questo, qual è la tua idea rispetto a scelte come quelle del Nobel a Louise Gluck del 2020, dopo che nel 2016 il premio era stato assegnato a un cantautore come Bob Dylan?
L'intensità. Certo, nella poesia c'è uno sforzo totale per dire con poche parole tutto ciò che è possibile, mentre in un romanzo noi siamo analitici, descriviamo, raccontiamo. La poesia, l'intensità, l'autenticità, la parola che coglie, che arriva alla radice. Tant'è vero che la poesia è la più grande difesa dall'effimero che domina un po' la nostra società contemporanea, dove di parole se ne dicono tantissime, ma però sono parole che durano molto poco, che volano via. Passiamo al discorso del mito. Il mito è una componente strutturale della poesia stessa. L'accompagna fin dalla sua nascita, insieme all'amore, al tempo che passa, alla paura della morte, il mito. Cioè la trasformazione del reale che però in un qualche modo mantiene il reale e anzi lo esalta, lo riempie anche di significati diversi. Il mio mito non è un mito classico come potrebbe essere per esempio quello di Conte, è una mitografia. La mia patria poetica, le Cesane, si popolano di personaggi particolari, strani, appunto che diventano personaggi mitici, come il mio bisnonno Maddio, che gira nei campi e incontra lo sprovinglo, diavolo folletto che sale nel birroccio e diventa enorme e lo ferma. Per quello che riguarda il Nobel, Louis Gluck lo merita pienamente. Bob Dylan è stato un tentativo di diventare populisti e demagogici. La poesia con la Gluck ha ritrovato la sua ragione d'essere.
A proposito di ragione d'essere, Roberto Galaverni, in una recensione molto recente al tuo ultimo libro, usa due parole. Una è fedeltà e una è coesistenza. Dice che sei fedele a te stesso, un autore a sé fedele, e parla di coesistenza tra passato e presente. Io aggiungerei anche tra la tua biografia, la tua mitografia, no? E una geografia, cioè Urbino. Puoi così raccontarci un po' l'itinerario di questo ultimo tuo libro, come è nato, come è nata la scelta del titolo, quanto tempo hai impiegato per costruirlo, quale percorso auspichi e come si collega anche al discorso poetico che facevi nei tuoi lavori precedenti.
Campi d'ostinato amore, il mio libro più recente, dista 5 anni da Nel folto dei sentieri. Parliamo di fedeltà. Che cos'è la fedeltà? La fedeltà ha una storia, ha un mondo, ha una percezione della vita che non muta seguendo mode letterarie o meno, venendo incontro a ciò che si vuole da te, indipendentemente da ciò che tu sei. Io credo che un autore venga caratterizzato da una Weltanschauung, da una visione del mondo, ma anche da un sentimento delle cose, che non è solo razionale, ma emotivo. Io racconto un mondo che è scomparso, lo racconto in modo non ideologico, non faccio dell'ecologia, tento di rappresentarne lo spirito, il senso, le figure che lo rappresentano, no? Ed è per questo che ci sono questi personaggi mitografici come Maddio ed altri ancora, la mia nonna Fenisa. Che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo, a mio parere, una consapevolezza più profonda e malinconica del tempo che trascorre. Una mestizia, forse, che però non inclina a un pessimismo cupo o ad altro, tende piuttosto all'elegia, che è una mia caratteristica fondamentale. Jacopo, che fa parte dei campi d'ostinato amore, è presente in quella stessa poesia, entra perfettamente dentro questo mio mondo magico e remoto, ma c'entra con una totalità che è anche al di sopra di ogni tempo.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dell'Autoradio. Questa puntata e tutte le altre sono disponibili su lautoradio.net, gemininetwork.it e su tutti i social.